Grazie. Sono naturalmente molto d'accordo con tutto ciò che è stato detto dai colleghi che mi hanno preceduto. Volevo fare qualche breve osservazione a proposito appunto del linguaggio e della sua forza, e quindi della necessità che accompagni anche nelle sfumature delle relazioni interpersonali e delle relazioni istituzionali, accompagni i pensieri che vengono espressi dai soggetti che entrano in dialogo. Il nostro linguaggio è indubbiamente un linguaggio che è immerso nella distinzione di genere. Noi abbiamo gli articoli femminili e maschili, il fluire delle nostre parole è impregnato di genere. Abbiamo la tavola, abbiamo il tavolo, insomma, ci sono lingue che sono meno sensibili al fluire della colorazione di genere anche proprio nella pasta del discorso. Noi ce l'abbiamo, tuttavia dobbiamo rilevare che la nostra lingua, la lingua che usiamo, l'italiano e la maggioranza delle lingue che vengono usate in Europa e probabilmente nel mondo, hanno una forte eredità patriarcale, hanno un forte sedimento di carattere maschile, di preminenza maschile, che si è imposto anche nella struttura profonda della lingua. Quindi noi ereditiamo un sedimento secolare, millenario, e di preminenza maschile nella lingua, nella grammatica, insomma, nel come è congegnata la lingua. E allora come se ne viene fuori? È una sfida che si vincerà a monte, quindi c'è una apparente contraddizione. Io sono molto d'accordo con quello che stiamo facendo, con la decisione che abbiamo preso come consiglio, che ha preso il comune, che ha preso l'assessore Caporioni, di occuparsi di questo, di genere. E nello stesso tempo c'è una piccola contraddizione, perché la lingua è refrattaria ai comandi, la lingua è fatta dai parlanti, e l'uso alla fine vince. E come si fa quindi a forzarlo ai nostri intendimenti? La contraddizione in realtà è solo apparente, perché è vero che man mano che la cultura condivisa abbandonerà definitivamente, coscientemente questo terreno di carattere patriarcale e maschilista, allora troverà la strada di usare anche nella lingua, di trovare quelle parole che avranno la loro capacità di distinguere e di valorizzare con eguale dignità il genere. E quindi sono favorevole a tutta lo sforzo che ci è stato presentato dalla professoressa ricerca e di suscitare la discussione su questo terreno. E voglio ricordare che a questo proposito, cioè come sforzo è stata usata l'espressione della rivoluzione culturale, è un'espressione che forse non ricorda dei tempi molto, forse non vale tanto la pena di usare questa espressione, ma se ve lo dico un po' scherzando, ma una profonda coscienza culturale e quindi anche linguistica è aiutata anche dalla nostra Costituzione, la quale adesso mi viene per la prima volta noto una non voglio dire una contraddizione, ma insomma una faccio un'osservazione. L'articolo 3, che è un articolo centrale della nostra Costituzione, al punto che poi è stato ripreso anche dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo all'articolo 2, un articolo che veramente ha una grande forza e che dice tutti i cittadini hanno pari dignità, non dice tutti i cittadini e le cittadine, quindi è chiaro che usa questo termine che noi oggi in qualche modo abbiamo criticato, ma nello stesso tempo dice tutti i cittadini hanno pari dignità senza distinzione di sesso, e questa senza distinzione di sesso ci spinge a considerare anche l'aspetto di cui stiamo parlando adesso. E poiché questo articolo prosegue dicendo: è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli, e quello che stiamo facendo in questo momento va in questa direzione, quella di appunto rimuovere gli ostacoli, ma senza farla tanto lunga, e poiché alla fine, ripeto, è l'uso che vince, e quando ogni sforzo che va nella direzione di fondare, insomma, di rafforzare, di costruire una cultura condivisa, e che quando sarà del tutto uscita dalla sua eredità patriarcale, allora troverà la lingua seguirà la cultura, seguirà la coscienza diffusa e troverà la strada per fornire la strumentazione anche linguistica che abbia la forza di avere il pieno rispetto della dignità di uomo e donna.